Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 769 e parleremo di buone e di cattive notizie, quindi di ambulatori, veterinari sociali e del possibile abbandono delle terribili botticelle, ma anche degli effetti del sistema alimentare occidentale sulla salute del pianeta e di orsi trentini. La ricetta della settimana, come al solito, è proposta da Gabriele Palloni, mentre Gianluca Masala cura la colonna sonora dedicata al diploma di conservatorio ottenuto da Anna Granata, musicista e collaboratrice di Restiamo Animali. Brava Anna, da tutta la redazione. Metti che un'organizzazione specializzata nella cura delle persone più fragili, ma attiva anche in molti altri ambiti, e un'associazione animalista si mettano insieme, pensando quindi che umani e non umani possano essere parte di un unico progetto. Ed ecco a Roma il primo ambulatorio veterinario sociale gestito dall'AV, Lega Antivivisezione, che ha realizzato questo progetto insieme con la comunità di Sant'Egidio, ben nota anche per la sua attività diplomatica dal basso. La collaborazione fra le due organizzazioni è nata nel 2020, al tempo del lockdown, quando l'urgenza di assistere le persone più fragili e i loro animali domestici in difficoltà spinse l'AV e Sant'Egidio, appunto, a realizzare un servizio mai immaginato prima. Ora si fa un passo avanti, con un servizio permanente. Al taglio del nastro, nei giorni scorsi, con varie altre personalità, sono intervenuti i presidenti delle due organizzazioni, Gianluca Felicetti e Massimiliano Umani. Felicetti in particolare ha insistito sul carattere innovativo e aperto dell'iniziativa, che mira a tenere unite le famiglie, intese naturalmente secondo un'accezione interspecifica. La sinergia fra l'AV e comunità di Sant'Egidio, ha detto Felicetti, è molto importante per salvaguardare il prezioso legame che unisce le persone ai loro animali. Prendersi cura di un animale, ha detto ancora Felicetti, richiede molte risorse, non solo economiche, e spesso le persone con difficoltà non possono più far fronte a tutto ciò di cui i loro cani e gatti necessitano, arrivando perfino a rinunciare ad essere curati pur di non lasciare soli i loro quattro zampe. Il nostro obiettivo, ha detto ancora il presidente di LAV, è anche sollecitare le amministrazioni pubbliche a fare la nostra stessa cosa, per rispondere efficacemente a questa esigenza sociale, rafforzando e moltiplicando gli esempi positivi messi in atto fra gli altri dalla regione Piemonte e dai comuni di Milano e Modena. Il presidio veterinario, che nel primo anno di attività si propone di aiutare almeno 400 persone in difficoltà, è stato realizzato con una spesa di impianto pari a circa 170.000 euro, mentre il costo stimato per i primi 12 mesi di attività sarà fra gli 80 e i 100.000 euro. Un bel impegno per l'AV. Un'altra buona, o almeno promettente, notizia arriva dall'Assemblea del Campidoglio, il Consiglio Comunale della Capitale, dove è stata approvata una mozione che chiede di abolire l'utilizzo delle botticelle a Roma. Sarebbe una rivoluzione. Stiamo parlando naturalmente delle carrozze trainate da cavalli utilizzate per portare i turisti in giro per la città. non siamo ancora, sia chiaro, a un'ordinanza con un divieto effettivo e l'avvio della necessaria transizione, ma il segnale c'è. Dario Nanni, consigliere comunale, presidente della commissione Giubileo, spiega che la mozione è un atto con il quale chiediamo di eliminare questa pratica barbara e anacronistica che costringe poveri animali ad arrancare in condizioni climatiche estreme, come il caldo torrido dei mesi estivi e nello smog della città. L'attività delle botticelle, secondo Nanni, deve essere fermata anche in vista del Giubileo, che vedrà accorrere a Roma una mole enorme di turisti e pellegrini. Naturalmente, dice ancora Nanni, come amministratori abbiamo il dovere di farci carico di trovare soluzioni per ricollocare i lavoratori di questo settore, che da anni svolgono questa attività e si ritroverebbero senza lavoro. L'ipotesi più accreditata, diciamo noi, è che le botticelle a trazione animale siano sostituite con botticelle elettriche, consentendo così agli attuali operatori di proseguire nella loro attività, senza però obbligare i cavalli a lavorare per loro. Sarebbe per tutti una liberazione. In primo luogo, ovviamente, per i cavalli, ma anche per le tante persone che soffrono a osservare la loro sofferenza nelle proibitive condizioni in cui sono costretti ad agire, nel traffico, nel caldo, nel caos della metropoli, condizioni opposte a quanto necessario al benessere fisico ed emotivo di questi animali. Speriamo che il Comune di Roma compia finalmente un gesto definitivo e imponga l'abbandono delle botticelle a trazione animale.
Imagine my surprise when you hit me two times. You got yourself a fight. I was a patsy, you were a creep in the cheap seats, thinking that my little scratch was like your big victory. See, but I'll take you down. I'll take you down. 'Cause I'll take you down. 'Cause I'll take you down.
Lo scorso 16 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e, come succede in questi casi, si è presentata l'occasione di fare il punto, di valutare lo stato dell'arte, se vogliamo chiamarlo così. E quando si parla di alimentazione, in questo caso, non si tratta di fare ragionamenti da gourmet, ma di gettare un faro sui temi che stanno più a cuore a chi si batte per un futuro di giustizia. Quindi la sofferenza animale, l'attacco alla biosfera, l'impoverimento della biodiversità, che si accompagnano al modello alimentare soprattutto occidentale, intendendo con questa accezione tutti i paesi ricchi e anche i consumi all'interno di paesi non ricchi del ceto privilegiato, che segue modelli di consumo, quindi anche alimentari, paragonabili a quelli occidentali. Pensiamo, per esempio, all'India e alla Cina. Allora EMPA, commentando la giornata e pensando agli animali in chiave soprattutto ecologista, fa notare che i sistemi alimentari mondiali producono complessivamente il 35% delle emissioni mondiali di gas serra, secondo dati di Nature Food FAO, e divorano una esorbitante quantità di risorse idriche e alimentari, sottraendole all'alimentazione umana, per nutrire invece il meccanismo perverso delle fabbriche animali. Fabbriche nelle quali, conclude EMPA, decine di miliardi di esseri senzienti producono circa il 20% di tutte le emissioni climalteranti. Il WWF, a sua volta, cogliendo l'occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, compie un'analisi durissima quanto precisa e fa notare che il sistema alimentare globale è intrinsecamente illogico. E il WWF spiega il perché. Questo sistema, dice, utilizza il 40% della superficie terrestre libera da ghiacci, è la principale causa di perdita di biodiversità, è responsabile del 70% del consumo di acqua dolce e di oltre un quarto delle emissioni di gas serra. E ciò nonostante, quasi un terzo della popolazione mondiale non ha cibo a sufficienza. Davvero difficile, in effetti, pensare a qualcosa di più disastroso. E fra molte altre cose, il WWF segnala nel suo articolato intervento che l'Unione Europea è il secondo maggiore importatore di deforestazione tropicale al mondo, dopo la Cina. Per importatore di deforestazione tropicale ovviamente si intende il consumo di risorse che sono prodotte a scapito delle foreste. E in Europa l'Italia è il secondo maggiore consumatore di materie prime a rischio di distruzione di natura, essendo responsabile della deforestazione di quasi 36.000 ettari all'anno. Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente di soia, di olio di palma e di carne bovina, cioè di quei prodotti a cui è associata la maggiore deforestazione tropicale. Ogni italiano, precisa ancora l'intervento del WWF, con i propri consumi alimentari è responsabile della deforestazione di 6 metri quadrati all'anno. Proprio così, la deforestazione dell'Amazzonia dipende in misura considerevole dal cibo che viene messo in tavola dagli italiani e dagli altri europei. In questo quadro, conclude il WWF, è necessaria una modifica radicale del sistema alimentare, con una drastica riduzione degli animali allevati e diete maggiormente basate su alimenti vegetali. Allora, diciamo noi, forse la Giornata Mondiale dell'Alimentazione dovrebbe cominciare a concepirsi in modo dinamico e diventare la Giornata Mondiale del Mutamento Alimentare, cioè della transizione verso l'alimentazione vegetale. È una piccola proposta che facciamo sottovoce, ma sappiamo che dovrebbe alzarsi un urlo globale. E in attesa che un urlo si alzi e invochi una decisa svolta verso un'alimentazione solo vegetale, OIPA prova a offrire elementi di incoraggiamento, segnalando che secondo il rapporto Italia 2024 dell'Eurispes, il 7,2% degli italiani ha scelto di seguire un'alimentazione vegetariana, a cui va aggiunto il 2,3% che si dichiara vegano. Siamo quindi al 9,5% della popolazione che ha abbandonato perlomeno le carni. Per completezza dell'informazione va detto che gli intervistati, che in realtà hanno compilato dei questionari, hanno indicato come vantaggi di un'alimentazione vegetale la sensazione di una migliore condizione fisica, 86,4%, la facilità di mantenere il peso forma, 73,3%, e una maggiore creatività in cucina, 66,5%. Manca, ai noi, ai primi posti delle motivazioni, un pensiero alla condizione animale. La strada verso l'uguaglianza è quindi molto lunga, come sapevamo e come i questionari Eurispes confermano.
Stole from your pockets and yes I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all. No, I can't be good for you. I'll become wary, you won't get to know me. But what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted. And I can't belong anymore. It's closing time and aftermath. This heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are enfolding. Cold on my chest as he falls. By judgments and wisdom, come to my lap, be a man. I'm off the breast and I'm learning to hunt Reggiani, yeah, he'd understand. Be bold, but don't fight me, and don't try to move me now. No need for romance to wake up the dormant, the seasons are coming around. And yes, I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all. No, I can't be good for you. I'll become wary, you won't get to know me. But what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted. And I can't belong anymore. It's closing time and aftermath. This heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are enfolding. Cold on my chest as he falls.
Torniamo a parlare degli orsi del Trentino. Un nuovo caso di contatto con persone umane. Non siamo convinti di dover parlare in questo caso di aggressione. È stato segnalato a Blaggio Superiore, dove un operaio comunale sarebbe stato graffiato da un orso mentre si trovava nel bosco. L'uomo si è potuto allontanare dal luogo con le proprie gambe e quindi dare l'allarme, senza riportare ferite particolarmente gravi. La provincia autonoma di Trento va da sé ha già annunciato che l'orso dovrà essere identificato ed eliminato perché è pericoloso, ma si è intanto aperta un'altra contesa. L'AV in particolare nutre molti dubbi sulla dinamica descritta e ha chiesto ai ministeri della salute e dell'ambiente un'indagine e una perizia sulle ferite riportate dall'uomo. Il responsabile della LAV per gli animali selvatici, Massimo Vetturi, è stato molto chiaro. Siamo molto scettici, ha detto, circa la ricostruzione fatta dalla provincia, che in fretta e furia ha dichiarato l'orso colpevole preannunciando la sua condanna a morte. Noi esigiamo maggiore chiarezza e più trasparenza. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto, sulla situazione degli orsi è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che rispondendo a un'interrogazione in Senato ha informato che sono in corso all'ISPRA valutazioni tecniche sull'attuabilità di programmi di sterilizzazione degli esemplari di orso nel Trentino. Per il ministro si tratterebbe di una misura alternativa all'abbattimento selettivo, come Pichetto chiama la furia anti-orsi della provincia autonoma. Naturalmente, aggiunge il ministro, che ragiona in una chiave puramente conservativa, occorre valutare attentamente le ricadute in chiave demografica sulla specie e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni di pensare una ricetta a tema romano che sia di buon auspicio per il superamento, finalmente, delle botticelle a trazione animale. Sentiamo che cosa ha pensato per noi Gabriele, che è autore di vari libri, l'ultimo dei quali, vi ricordiamo, è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Oggi una ricetta dalla capitale. Vi portiamo a Roma per assaggiare un delicato e delizioso dessert, il budino di ricotta alla romana. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di silken tofu, 100 g di latte vegetale, 50 g di cioccolato fondente, 50 g di zucchero a velo, 30 g di amido di mais, un pizzico di cannella in polvere, la scorza di mezzo limone grattugiata e un pizzico di sale. Nel bicchiere di un mixer unite il tofu, il latte vegetale, l'amido di mais, lo zucchero, la cannella, il pizzico di sale e la scorza di limone. Frullate tutto fino ad ottenere un impasto molto liscio. Spennellate con poco olio 4 stampini monoporzione da budino e riempiteli con il composto. Cuocete in forno in modalità statica a bagnomaria a 180 gradi per circa 30 minuti. Lasciate raffreddare e sformate, aiutandovi con la punta di un coltello se i bordi non dovessero staccarsi con facilità. Fate riposare almeno una giornata. A parte, sciogliete il cioccolato fondente in 50 ml di acqua calda. Fate addensare un minuto sul fuoco, quindi lasciate raffreddare. Guarnite il budino con la salsa al cioccolato prima di servire.
Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sobilla, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.